Buonasera,
buonasera.
Benvenuti e benvenuti a scuola. Questo è il 21esimo itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età moderna, agli esordi della scienza, e siamo in compagnia di Fra Tommaso Campanella. Nel luglio del 1598, quando a Napoli, dove sta nascosto, si rende conto di essere pedinato dagli agenti dell'Inquisizione, Fra Tommaso Campanella, ben travestito sotto falso nome, riesce a eludere la sorveglianza e via mare, a bordo di una nave da carico, fugge in Calabria e sbarca a Piana di Sant'Eufemia. Raggiunge Nicastro e di qui il 15 agosto 1598 arriva a Stilo, la sua città natale, e viene accolto nel convento domenicano di Santa Maria di Gesù, dove rimane tranquillo per poco, per qualche ora, cioè per il tempo necessario a scrivere un trattatello sul tema del libero arbitrio. Finché scrive uno sta tranquillo. A questo punto ci troviamo di fronte a una nuova fase dell'esperienza di Fra Tommaso Campanella, l'esperienza cosiddetta politico-religiosa. E allora prendiamo il passo, guardate sul punto 1 del repertorio. Una delle componenti della cultura rinascimentale di cui Fra Tommaso Campanella è figlio riguarda l'aspirazione a realizzare una riforma politico-religiosa, e tanto Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Fra Girolamo Savonarola, personaggi che abbiamo incontrato durante il viaggio dello scorso anno, quanto Giordano Bruno e Fra Tommaso Campanella pensano sia necessario un profondo rinnovamento sul piano sociale, che possa derivare da una rivoluzione di tipo etico, di carattere educativo. Cioè bisogna che le persone, scrivono Bruno e Campanella, imparino ad avere una più alta concezione del valore della vita e imparino a coltivare una moralità più profonda e imparino a innovare il loro cuore per preparare la nascita di una società che sia veramente umana. È di attualità questo, attenzione però, non è di attualità, l'imparino, perché cioè, non si è ancora capito che si imparano queste cose. Non è tanto il problema di essere, no, cioè di essere onesti, cioè, bisogna imparare ad esserlo. Fra Tommaso Campanella sul terreno politico si è espresso molto criticamente nei confronti di quello che lui chiama il machiavellismo, cioè il fatto che il fine giustifica i mezzi, no? Un comportamento dominante e deleterio, sostiene Campanella, che prevede di sacrificare alla ragion di Stato qualunque principio umanitario. E Campanella sosterrà queste tesi in un'opera intitolata L'ateismo trionfato. Ora, il processo di maturazione dell'esperienza politico-religiosa di Fra Tommaso raggiunge il culmine nel carcere di Tor di Nona a Roma. E a questo proposito dobbiamo fare un piccolo passo indietro, perché quando Fra Tommaso nel 1597 viene nuovamente tradotto nel carcere di Tor di Nona e processato a causa di ulteriori accuse tutte infondate mosse contro di lui, conosce e dialoga, come abbiamo anticipato la scorsa settimana, con un detenuto che si chiama Francesco Pucci, che è lì da qualche anno, che è in carcere dal 1594. Chi è Francesco Pucci? Bisogna che li ricordiamo questi personaggi, anche perché la fine che hanno fatto è una fine che va ricordata, cioè non c'è solo Giordano Bruno, che, anche se Pucci ha avuto una grazia, però ora. Francesco Pucci è un commerciante, cioè è un personaggio che fa un po' la stessa esperienza che ha fatto 200 anni prima Valdo di Lione, ve lo ricordate? Anche Francesco Pucci è un commerciante, è nato a Figline, in provincia di Firenze. Ci ho messo qui per quelli che seguono il nostro percorso in giro per il mondo, perché non vorrei che... sì, abbiamo dei compagni di scuola in mezzo mondo a questo punto, quindi sembra strano, ma è così. Figline, il quale nel 43 è nato, nel 1950, il quale a Lione, dove soggiorna spesso per affari, Lione è un grande mercato, no, europeo, si appassiona alle dispute teologiche aderendo alla riforma luterana. Nel 1574 va a studiare teologia a Oxford, associandosi alla chiesa riformata inglese. Poi va a perfezionare gli studi a Basilea, dove un po' come Giordano Bruno, anche se fa meno strada, però dove polemizza con i calvinisti ortodossi, per cui si sposta nei Paesi Bassi, in Olanda, no? Poi soggiorna a Cracovia e dopo, nel 1587, si stabilisce a Praga, dove rientra a far parte della Chiesa Cattolica e fa stampare le sue opere, tre trattati scritti in latino, intitolati sulla predestinazione, dedicato sotto forma di disputa a Roberto Bellarmino, non sa quello che fa, ma... Ora, sull'efficacia universale del sacrificio di Cristo, dedicato sotto forma di disputa a Fausto Socini. Guardate, anche questo Socini, Fausto Socini, insieme a suo zio, è un riformatore senese in esilio a Basilea, no? Il Regno di Cristo, poi, altra opera di Pucci, nel cui testo Francesco commenta il capitolo 20 dell'Apocalisse di Giovanni, dove si parla della fondazione di un regno dei giusti al ritorno di Gesù Cristo in terra. Quindi c'è questa idea, che è un'idea politica, in chiave politica, interpretazione politica dell'Apocalisse. Nel 1594, mentre da Salisburgo è in viaggio per Roma, Francesco Pucci viene arrestato, viene accusato di eresia dall'Inquisizione, rinchiuso nel carcere di Tordinone e processato. È in attesa, Francesco Pucci, che è in attesa della sentenza. Francesco e fra Tommaso, nella primavera del 1597, compagni di cella, dialogano, si trovano e dialogano sul tema del millenarismo, cioè del regno messianico che verrà fondato da Cristo sulla terra, fare un progetto di un'istituzione, no? Come fondare una nuova polis, no? Ecco. Fra Tommaso concorda con Pucci che secondo gli schemi dell'astrologia, che lui ha studiato, fra Tommaso è uno studioso di astrologia, ultimamente è persino comparsa una cometa nei cieli d'Europa, quindi, e con il manifestarsi delle lotte sociali, delle lotte contadine che sono in corso un po' dovunque in Europa, si prevede per la fine del secolo imminente una rivoluzione, e loro progettano la rivoluzione, la rivoluzione culturale, un nuovo ordine delle cose, cioè il regno messianico di Cristo, e il compito dei filosofi, dei teologi è di darne l'annuncio. Ora, il 5 luglio 1597 il tribunale emette la sentenza nei confronti di Francesco Pucci e gli viene concessa anche una grazia, non la grazia, cioè nel senso che viene decapitato in carcere, fra Tommaso assiste all'esecuzione, lo accompagna spiritualmente, prima di essere arso vivo a Campo dei Fiori. Era meglio, insomma, essere decapitati prima ucciso e arso vivo, diceva la professoressa Lombardi quando parlava di Giordano Bruno. E quindi vedete, a Campo dei Fiori, dove 3 anni dopo Giordano Bruno subisce il supplizio ma da vivo. Ora, fra Tommaso scrive con profonda amarezza un sonetto per Francesco Pucci, dove si capisce che se lui se la caverà non si fermerà la teoria. E leggiamo la prima strofa di questo sonetto, che si intitola Anima cor lasciasti il carcer tetro. Anima cor lasciasti il carcer tetro di questo mondo, d'Italia e di Roma, del santo offizio e della mortal soma, vattene al ciel, che noi ti verremo dietro. Prendiamo spunto quindi dalla poesia di Campanella per riflettere, perché la mortal soma, cioè sono i pesi che durante la nostra esistenza dobbiamo portare, bella questa espressione, tutti siamo destinati a portare, farci carico della mortal soma, i pesi. Beh, c'è un peso faticoso da portare che oggi vi condiziona? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Quando giunge a Stilo nel 1598 fra Tommaso, dopo una breve pausa di riflessione, passa dalla teoria alla pratica e si presenta pubblicamente con una serie di prediche tenute fra il febbraio e l'aprile del 1599 nella chiesa locale. Il tema di fondo di queste omelie è l'annuncio della grande rivoluzione di carattere politico-religioso che sarebbe dovuta avvenire alla fine del secolo. E questo annuncio comprende l'analisi politica e sociale del degrado creato dal governo spagnolo in Calabria e in tutta l'Italia meridionale. Fra Tommaso incita il popolo calabrese, le masse contadine, a liberarsi dalla dominazione spagnola, anche eventualmente con l'aiuto dei turchi, che sono meno vessatori, no? Dice Fra Tommaso. Cioè, le navi turche navigano nel Mediterraneo, spesso le armate turche sbarcano sul territorio calabrese prontamente fronteggiate dall'esercito spagnolo che presidia le coste, no? Ora, il vicereame spagnolo di Napoli, afferma Campanella nelle sue omelie, è stato degradato a terra di sfruttamento coloniale e in modo particolare è stato deturpato il territorio della Calabria, dove ogni iniziativa locale in campo economico è stata repressa e impedita, e si sono impoveriti e degradati, afferma Campanella, tanto il settore dell'agricoltura quanto quello dell'artigianato. Le campagne si sono spopolate, i contadini sono stati ridotti letteralmente alla fame e gli unici fermenti di vita, afferma Campanella, rimangono affidati in campo sociale al brigantaggio, che è un fenomeno sociale, perché gli uomini, non escluse le donne, diventano briganti perché vogliono rivendicare dei diritti elementari non riconosciuti, spiega Campanella. E nel campo culturale i fermenti di vita sono affidati ai centri monastici, nei quali, afferma Campanella esortando i domenicani alla rivolta, e beh, i domenicani di Calabria accetteranno questa sfida, attenzione. Nei monasteri, dice, lo studio può ancora generare ribelli, questa è una frase che ci interessa, e di conseguenza è necessario agire, predica Campanella, per realizzare in Calabria una repubblica ideale, comunitaristica, e questo è un termine che oggi è tornato in auge, e insieme teocratica, a base contadina, secondo un modello utopico acquisito da tempo. È passato un secolo dall'esperienza di Savonarola, ecco, siamo in questo, c'è questo modello, questo è un modello ancora più concreto. Quello. Guardate sul punto 2 del repertorio. Fra Tommaso nel 1599 in Calabria dal convento di Stilo diventa l'animatore e il propagandista della celebre congiura contro i cosiddetti clerico spagnoli. Ora, tiene una corrispondenza cifrata con i principali capi dei congiurati, Maurizio de Rinaldis, Fra Dionisio Ponzio, Bassaci Cala, E questi sono i referenti, i capi della congiura, dell'insurrezione. Si sposta di città in città, presiede riunioni clandestine, incoraggia i ribelli, ma come sapete l'insurrezione fallisce per il tradimento di alcuni congiurati che sollecitano l'intervento dell'esercito spagnolo, che aveva già dopo le prediche di Campanella rinforzato i presidi, e il 17 agosto Fra Tommaso deve fuggire dal convento di Stilo. Si nasconde prima a Stignano, poi nel convento di Santa Maria di Tifi, infine rimane nascosto in casa di un amico, ma il 6 settembre 1599 viene arrestato e trasferito a Napoli insieme ai suoi compagni di avventura. Ne vengono catturati 156. Guardate, un terzo sono domenicani, sono frati domenicani. E viene rinchiuso in Castel Nuovo. E naturalmente lui si assume la responsabilità di questa questione, soprattutto da parte della responsabilità dei domenicani, di essere lui capo di questa congiura, quindi si assume questa responsabilità dicendo questi altri non c'entrano niente, sono io che... E il 23 novembre 1599 il Sant'Uffizio, e qui succedono alcune cose che giocano a suo favore. Il Sant'Uffizio chiede all'autorità spagnola che il religioso domenicano imputato di sedizione ai danni della corona spagnola, Fra Tommaso Campanella, venga trasferito a Roma per essere processato davanti al Tribunale dell'Inquisizione. Il Sant'Uffizio romano usa una metafora molto significativa: questo è un pollo del nostro pollaio e quindi lo dobbiamo cucinare noi. Questo è creativi. Guardate, questo però gioca a favore di Campanella, attenzione, perché cioè, l'accusa era grave quella, sedizione contro la corona spagnola addirittura, quindi è chiaro che... l'autorità spagnola però non concede il trasferimento a Roma, Campanella deve essere processato a Napoli, dichiara il viceré. Arriva da Madrid l'ordine che venga, ma però acconsente il passaggio dell'imputato sotto la giurisdizione del Sant'Uffizio napoletano, perché il Sant'Uffizio è potente nel mondo, per fortuna di Campanella in questo caso. Cioè una giurisdizione che nessun tribunale statale poteva violare. E quella corona spagnola, naturalmente cristianissimi, accettano questo. E però questo ha permesso di ritardare la prevedibile condanna a morte di Fra Tommaso. Fra Tommaso, per cercare di evitare la condanna a morte, che prevede gli venga inflitta, cioè adotta una strategia di difesa disperata e rischiosissima. Si finge pazzo perché sa che un eretico insano di mente, incapace di intendere e di volere, non può essere condannato a morte dal Sant'Uffizio. Conosce le regole, quindi. I giudici sono dubbiosi e dal 18 luglio del 1600 lo sottopongono quasi quotidianamente alla tortura per fargli confessare la simulazione. Guardate, ma lui resiste rispondendo alle domande cantando e dicendo cose senza senso, finché il 5 giugno 1601, dopo una terribile seduta di tortura durata 40 ore, Campanella ha una fibra forte, cioè i giudici sono costretti, qui c'è tutta la descrizione che io, il cavalletto, le cose, cioè, è inutile stare qui, i giudici sono costretti ad accettare la pazzia dell'imputato, perché se gli moriva sotto tortura, senza che avessero stabilito se era veramente pazzo o no, i giudici si sarebbero trovati in difficoltà. Cioè, come si sarebbero giustificati il giorno del giudizio? Cioè, questi credevano al giorno del giudizio. E quindi, ora, La resistenza morale e fisica di Fra Tommaso gli permette di superare queste prove terribili, ma per 6 mesi, fino al dicembre del 1601, rimane in condizioni fisiche assai precarie, sta un po' qualche tempo tra la vita e la morte, poi si riprende assistito a turno in galera dai suoi confratelli e si rimette in piedi per cominciare a scontare la pena, perché nel giugno del 1601 è stato condannato al carcere a vita e sconterà complessivamente, lo sapete, 27 anni di galera nelle carceri napoletane. Ma dopo qualche anno l'amministrazione spagnola si dimentica di lui. Lui sta sotto traccia per questi anni. E così Fra Tommaso, nel corso di questa detenzione, che via via diventa meno rigida, può anche tenere una fitta, una rete intorno a lui, nasce perché Campanella diventa un punto di riferimento, tanto per quell'ala domenicana telesiana, la corrente telesiana, quanto in tutta Europa per tutta una serie di intellettuali, vedremo chi c'è tra questi, Una fitta corrispondenza con vari interlocutori, molte personalità del mondo della cultura e della scienza che conoscono le sue opere, che conosciamo anche noi, dialogano con lui per via epistolare, a cominciare da Galileo Galilei, che ha conosciuto Fra Tommaso a Padova. Quindi vedete, da quella prigione escono le opere di Campanella, escono le lettere, perché c'è una rete intorno a lui. E può anche scrivere tutta una serie di opere, tra queste termina la Metafisica in 18 libri, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, il tema della mente, la mens, una teologia in 30 libri, noi conosciamo le tre parole chiave di questa teologia, la potenza, la sapienza, l'amore, la Santissima Trinità, in cui gira tutto attorno al concetto della Santissima Trinità. Campanella è molto abile, far girare tutto il naturalismo intorno al concetto della Santissima Trinità, così è difficile per il Tribunale dell'Inquisizione prenderlo in castagna, perché lui afferma il Dio della dottrina, il Dio di Tommaso d'Aquino, quindi è chiaro che è molto abile. E poi già nel 1602, sulla scia della drammatica avventura politica che ha vissuto in Calabria, compone quella che è la sua opera più famosa, intitolata La città del sole. La città del sole, ecco qui La città del sole di Tommaso Campanella, che conoscete. A scuola di solito si cita Campanella per quest'opera, per questa operetta, perché tutto il resto sembra complicato, ma in realtà senza tutto il resto La città del sole, La città del sole è un dialogo in cui auspica l'instaurazione di una felice e pacifica repubblica universale retta su principi di giustizia naturale. E il naturalismo, vedete, interviene. Ora, Fra Tommaso nella città del sole delinea una concezione collettivista della società, dove tutto viene messo in comune, rifacendosi al dialogo Repubblica di Platone, Politeia in greco, Repubblica di Platone, scritto dopo il 387 a.C., e l'Utopia di Thomas More, pubblicata nel 1517, un'opera che abbiamo studiato lo scorso anno, come ricordate. Lo spunto letterario della città del sole, guardate, questo dobbiamo dirlo perché di solito sfugge, cioè si fa leggere l'operetta, attenzione però, perché lo spunto letterario della città del sole, facciamo un po' di filologia, perché sennò come ci si diverte, Fra Tommaso lo trova nell'opera intitolata Biblioteca storica di Diodoro Siculo. Diodoro Siculo, che è vissuto tra il 90 e il 20 a.C., è un autore siciliano, quindi siamo sempre al sud, annoverato tra gli scrittori storici, che scrive in greco, e in questi anni lo abbiamo citato in diversi contesti, è vissuto a Roma al tempo di Augusto, e la sua opera intitolata Biblioteca Storica è una storia universale in 40 libri, dei quali ce ne sono rimasti 15, in cui narra avvenimenti spesso fantasiosi, quindi molto accattivanti sotto il profilo letterario, perché no, fa romanzo, no? Il genere diventa quello, non è più uno storico, ma diventa un romanziere, perché racconta per storia tutti avvenimenti leggendari, partendo dagli antichi regni dell'Asia fino alla conquista della Gallia nel 59 a.C. da parte di Giulio Cesare. Quindi un lungo periodo storico tratta. Ma Diodoro Siculo, nel secondo libro della Biblioteca Storica, narra di un mercante, certo Giambulo, che racconta dei costumi e delle usanze degli abitanti di un'isola dell'Oceano Indiano chiamata Ta Probana, identificabile con l'isola di Sumatra. Conoscete l'isola di Sumatra? Siamo dalle parti di Emilio Salgari, Sandokan, fra Tommaso, qui si poteva aprire una prema, in futuro, fra Tommaso colloca la città del sole proprio su quest'isola, che si trova sotto l'equinoziale, cioè sulla linea dell'equatore, dove si pensava che il clima costante producesse persone buone, sagge e probe. E ora vedete, consultando un volume di un atlante geografico e navigando in rete, osservate come è posizionata l'isola di Sumatra sulla superficie del pianeta. Su quale isola, anche se non l'avete mai visitata, volete scrivere quattro righe in proposito? Beh, navigate con la scrittura, le isole hanno sempre attirato molto, nella letteratura le isole entrano in gioco. E fra Tommaso Campanella compone La città del sole in italiano, poi ne redige una versione in latino, si intitola Civitas Solis Idea Repubblice Filosofie, la città del sole o idea di una repubblica filosofica, e la versione latina è stata la prima ad essere pubblicata. Leggere il testo italiano della città del sole di Tommaso Campanella non è un esercizio molto difficile da fare. Ci vuole pazienza, naturalmente, ma l'italiano cinquecentesco con cui fra Tommaso compone questa operetta, perché sono circa 50 pagine, insomma, si presta alla comprensione, e c'è sempre poi un apparato di note per dare significato ai termini meno noti. Inoltre è utile, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, per chi volesse avvicinarsi al testo di quest'opera, conoscere qual è la tela di questo dialogo. E allora osserviamola la tela di questo dialogo, guardate sul punto 3 del repertorio. La città del sole di Tommaso Campanella è un'opera scritta sotto forma di dialogo platonico, con due interlocutori, quindi. I due personaggi dialoganti sono un ospitalario, chi è questo? Cioè, è un cavaliere dell'ordine degli ospitalieri di San Giovanni in Gerusalemme, e un nocchiero genovese. Un nocchiero è un marinaio esperto, uno che sa guidare la nave. Un nocchiero di Cristoforo Colombo, detto il genovese. Fatto rimarchiare a Campanella che avrebbe dovuto dire il Savonese, che era molto più interessante. Ma si è messo a ridere dicendo basta con queste dispute. Ma ora, se volete saperne di più sull'ordine degli ospitalieri di San Giovanni in Gerusalemme, che entrano nei romanzi in questo periodo, no? Del cinema, consultate l'enciclopedia, chiedete consiglio in biblioteca, navigate in rete, no? E trovate, ecco, questo ordine, gli ordini delle crociate, insomma, L'incipit del dialogo è telegrafico. L'ospitalario interpella il genovese: dimmi di grazia tutto quello che t'avvenne in questa navigazione. E il nocchiero di Cristoforo Colombo entra subito in argomento dicendo che egli, sbarcato sull'isola di Taprobana, incontra un gran squadrone d'uomini e donne armate in un gran piano, in una pianura, proprio sotto l'equinoziale, sulla linea dell'equatore dove secondo la tradizione il clima costante produce persone probe, e aggiunge che molti di loro intendevano la lingua mia, li quali mi condussero alla città del sole. Vediamo che cos'è questo sole. Quindi l'ospitalario incalza con le sue domande l'interlocutore, il genovese, affinché narri e descriva ciò che ha visto, di come è fatta questa città e come si governa. Questa città, racconta il genovese, sorge per gran parte su un colle, ma si distende anche nella pianura circostante ed è suddivisa in sette gironi o sette quartieri, se volete, cioè ciascuno dei quali ha il nome di un pianeta. Alla città, racconta il genovese, si accede attraverso quattro porte rivolte verso ciascun punto cardinale e le porte immettono in quattro strade che intersecano i sette gironi. Alla sommità dei sette gironi, racconta il genovese, saldamente fortificato, c'è un gran piano su cui sorge un tempio rotondo sostenuto da colonne e senza pareti. Sopra l'altare del tempio, racconta genovese, al posto del segno della divinità, vi è un mappamondo assai grande, dove tutto il cielo è dipinto, e un altro mappamondo dove è la terra. Mentre nel cielo della cupola sono dipinte tutte le stelle maggiori, notate coi loro nomi e virtù. Qui ci ricorda Giordano Bruno. E racconta il genovese, vi è sopra la cupola una banderuola per mostrare i venti e ne segnano 36 venti e sanno quando spira ogni vento che stagione porta. E qui sta anco un libro in lettere d'oro di cose importantissime. E guardate, le pagine di questo libro sono dipinte per diffonderne il contenuto sui muri di ogni girone affinché tutti i solari, cioè gli abitanti della città del sole, li possano leggere. Quindi c'è un'alfabetizzazione murale. E poi l'ospitalario domanda al suo interlocutore quale sia la forma del governo della città. Per tua fe, dimmi tutto il modo del governo che qui t'aspettavo. E il genovese risponde, è un principe sacerdote tra loro che s'appella Sole. Ecco che cos'è, chi è il Sole? È un principe sacerdote. E in lingua nostra si dice metafisico. Questo è il capo di tutti, in spirituale e temporale. E tutti i negozi in lui si terminano. Ora, in tutti i manoscritti del dialogo, Fra Tommaso non scrive mai la parola sole, ma disegna il segno astrologico, un cerchio con un punto in mezzo, con un punto nel centro. Mentre nella prima edizione latina stampa questo simbolo è stato tradotto con la parola sol e nella seconda edizione con il termine ho. Ora, il principe sacerdote chiamato Sole, il metafisico, è, racconta il genovese, il capo spirituale e temporale, religioso e civile. e con lui cooperano al governo della città tre principi, Pon, Sin e Mor. Si gioca con le parole? Fra Tommaso non poteva non introdurre i suoi tre principi teologici, per quello che bisogna studiare anche la teologia, nella metafisica, nella città del sole, cioè la potestà o potenza, pon, la sapienza, sin, e l'amore, mor. Ecco chi governa. Cioè ecco i tre principi che governano. Al principe della potestà, racconta il genovese, fanno capo le faccende riguardanti la difesa e l'arte militare. Il principe della sapienza, racconta il genovese, è preposto alle arti liberali e meccaniche e ha alle sue dipendenze tanti collaboratori quante sono le scienze. L'astrologo, il cosmografo, il logico, il retorico, il grammatico, il medico, il fisico, il politico e l'etico. Questi sono i ministri. Vedete, sono tutte metafore, no? È logico che è una costituzione questa. Il principe dell'amore, poi, racconta Genovese, si occupa della generazione umana, dell'educazione, delle medicine, dell'alimentazione e del vestiario. Questo è quello che ci basta. Il fondamento della vita sociale della città del sole, racconta il genovese, è la totale comunione dei beni, compresa la sessualità delle persone. Attenzione, perché questo è molto curioso. E la vita dei solari è regolata da ministri, uno per ogni virtù, la liberalità, la magnanimità, la castità, la fortezza, la giustizia, la solerzia, la verità, la beneficenza, la gratitudine e la misericordia, i quali compiono la loro funzione non solo vigilando e regolando, ma soprattutto educando. Questo è il tema forte della città del sole. Così che, racconta il genovese, i reati tipici del nostro mondo non esistono nella città solare, perché tutto dipende dall'educazione. L'ospitalario naturalmente continua a incalzare l'interlocutore con domande su vari temi, in particolare sul tema dell'educazione, che è il tema centrale. L'educazione nella città del sole, racconta il genovese, inizia a 3 anni. E non ha un termine fisso, l'educazione deve essere generalizzata e permanente. Beh, non si è ancora capito dal 1502, comunque, no, citiamo la città del sole a volte, e non comporta distinzioni classiste l'educazione, perché ogni arte, dal governo dei campi alla medicina, è tenuta in ugual considerazione di dignità. Qui c'è qualcosa di benedettino, che risente il domenicanesimo di Campanella. E tutti si devono esercitare sia nelle scienze che nelle arti meccaniche. Ora, nella città del sole, racconta il genovese, le abitazioni, le mense, i luoghi di ricreazione sono comuni, come comune il vestiario di colore bianco, la biancheria, racconta il genovese, è regolata dal principe dell'amore, in modo che nello svolgere tutti insieme, è molto divertente questo racconto della Campanella, uomini e donne, gli esercizi fisici in palestra, nascano le simpatie e si formino le coppie più idonee per la riproduzione, tenendo conto che è necessario procreare, ma attenzione, è altrettanto indispensabile limitare le nascite, e ci sono dei punti nella città del sole che sono importantissimi dal punto di vista dell'attualità che hanno, perché noi diciamo, noi qui in Italia siamo sempre più vecchi, però è vero che così non succede sul pianeta. Limitare le nascite, e nel testo della città del sole emerge con evidenza la preoccupazione di Fra Tommaso per la piaga della dilagante proliferazione nella miseria e negli stenti delle popolazioni meridionali. Cioè, bisogna educare alla procreazione responsabile per evitare l'equilibrio demografico, no? Cioè, che è possibile far nascere tanti bambini, che c'è l'80% di mortalità infantile, ma cioè, che senso ha? No. E così, quindi c'è una visione, vedete, moderna, ecco, della società, così come l'assetto rigidamente egualitario e comunitario che Fra Tommaso dà alla Città del Sole rispecchia la sua visione contro l'ingiusto e perdurante sistema feudale da abbattere con un'insurrezione, cioè che gli spagnoli ereditano e potenziano e che genera la miseria delle masse di fronte alla sfrontata ricchezza di una minoranza di parassiti dediti all'uso della violenza e alla gestione dell'ingiustizia sociale. E per di più, sostiene Fra Tommaso irritatissimo, la religione ufficiale, cioè la religione del Vangelo, pur di mantenere iniqui privilegi, scrive, quindi come può ancora essere considerata la religione del Vangelo, dice Campanella, si fa comodo strumento di un insopportabile regime. E inoltre il fatto che il testo della Città del Sole, nel testo della Città del Sole, la cultura venga posta a servizio di tutta la comunità, dove i concetti cardine vengono dipinti su tutte le pareti, no? Costituisce una denuncia nei confronti del flagello dell'ignoranza, che è stata ordinata a regime, scrive Campanella, dalla congiunta tirannide spagnola e clericale, contro la quale ribellarsi è giusto e doveroso. Ora, nella Città del Sole, racconta il genovese, la morale e la religione dei solari si reggono su alcuni elementi politici basilari: l'equilibrio demografico, l'assetto egualitario e comunitario della società, l'aderenza ai valori del Vangelo e il riferimento continuo al principio fondamentale dell'educazione. Questi sono i quattro cardini di una società che deve funzionare. Ed è un progetto politico. E alla fine, il problema è quello appunto dell'educazione, e alla fine l'ospitalario, lo stesso Fra Tommaso in veste di antagonista dell'ordine costituito sull'ingiustizia, pone la domanda provocatoria, c'è un finale legato a quella che è quello che abbiamo letto nella metafisica di Campanella la scorsa settimana. Ma i solari sono cristiani? Questo è il tema. E Campanella, questa è una domanda provocatoria in un modo straordinario, lì corrisponde, cioè sono talmente cattolici che si sono dimenticati di essere cristiani, no? Ecco, no, questo è il, sono cristiani. E il nocchiero di Cristoforo Colombo, cioè lo stesso Fra Tommaso in veste il divulgatore del suo pensiero filosofico, risponde con la mente rivolta ancora al suo maestro Bernardino Telesio che i solari seguono solo la legge della natura e che ciò li avvicina al cristianesimo, il quale è legge naturale più i sacramenti, per cui se si tolgono alla religione cristiana gli abusi e la si riconduce a legge naturale, essa sarà la signora del mondo. Ecco, qui c'è una critica fortissima alla tutta l'istituzione. E quindi la religione naturale, ecco, che abbiamo già visto la volta, no? Quindi non c'è bisogno, non c'è più bisogno delle fedi in particolare. Che senso ha essere ebrei, essere cristiani, essere islamici, essere buddisti, essere induisti, quando naturalmente noi amiamo il nostro essere e quindi amiamo l'essere, che potrà essere Dio, potrà essere no? Il pensiero universale che noi abbiamo, no? Ecco, e quindi, no, ecco, questa è la religione che dobbiamo tutti seguire, perché siamo sul pianeta, siamo tutti della stessa tribù, ecco, questo è il concetto. Poi ci sono le culture diverse, certo. Poi c'è la cultura dell'ebraismo, del cristianesimo, dell'islam, ma sono le sono culture quelle. Cioè, no, non hanno niente a che fare con la religione, no? O la fede che dobbiamo avere nella vitalità dell'universo, del pianeta. Ora, quale di questi termini, radioso, luminoso, sfolgorante, brillante, splendente, fulgido, raggiante, chiaro, mettereste per prima accanto alla parola solare, che viene usata spesso, diciamo, quella persona è solare, che vuol dire? Ecco, no, bisogna un po' tradurlo, scrivetelo. Ora, conoscendo la tela, vedete, abbiamo esplicitato la tela, no, dell'opera, potete leggere qualche pagina della Città del Sole di Tommaso Campanella. Ci sono molti spunti, vedete, che invitano alla riflessione, spunti di grande attualità. Guardate, c'è anche un film del 1973 intitolato La città del sole del regista Gianni Amelio, visionatelo, è un film che lo si può vedere soltanto se si conosce la tela, perché sennò immediatamente, no, se uno non ha le chiavi cambia canale, perché è evidente che ci sono, potete appunto fare un divertirvi a vedere. Ora c'è poi, va bene, le sceneggiature sono sempre poi, portano sempre delle variazioni, no? in ragione filmica, ma va lì, farete le vostre valutazioni. La città del sole, Tommaso Campanella, guardate, può anche essere considerata un'opera dotata di ingenuità, no? Cioè, leggendo il testo di questo dialogo si trovano alcune considerazioni che possono sembrare semplicistiche, no? Possono sembrare semplicistiche, cioè, per dire, mettere tutto in comune, no? In una società capitalismo liberista avanzato, no? Cioè, mettiamo tutto in, cioè, così come su altri punti, però è anche vero che noi ci possiamo ragionare sopra, Il comunitarismo è qualcosa che è funzionato e che tuttora funziona in molte istituzioni, e quindi ciò non annulla la potenza rivoluzionaria di quest'opera e dell'azione che Fra Tommaso ha svolto anche dalla galera come accusatore spietato del regime reazionario clerico spagnolo, ma soprattutto sul sistema feudale. Vi ricordo, ma lo ricorderemo ancora, quel romanzo, da quanto è che non leggete quel romanzetto che si intitola I Promessi Sposi? Guardate che la radice è questa, gli avvenimenti avvengono in questo momento qui, siamo, attenzione, cioè quello che racconta, ci ritorneremo su questo, quindi, cioè, su questo sistema, cioè anche il Manzoni si rifà, no, a una serie di ingiustizie che ci sono in questo momento, dato da un regime feudale, quindi dobbiamo diventare, non si poteva certo chiedere a Fra Tommaso di disegnare un progetto politico che non fosse utopico, cioè ricco di idealità, cioè lui ha voluto tracciare una linea, è una linea fatta di tanti punti su cui oggi bisognerebbe ancora riflettere. Cioè, allora adattiamoli, bisogna riflettere su determinati punti e bisogna imparare ad attuarli, perché il problema non è quello di attuare le riforme, cioè bisogna imparare ad attuare, cioè il problema sta tutto nell'educazione, in tutta la storia del pensiero. Il problema è quello dell'educazione, a partire da Platone, che dice, bisogna imparare a governare la polis, il motivo dominante della politeia, della repubblica di Platone. E Fra Tommaso Campanella disegna l'assetto di una repubblica ideale comunitaristica a base contadina, perché esiste in questo momento, perché cioè la base contadina, perché quelli che producono sono i cioè quelli che danno da mangiare a tutti in questo momento, cioè è una che non conta niente, cioè una base che dal punto di vista politico non conta niente, ma è quella che fornisce le risorse e che viene espropriata dalle risorse che produce. No, quindi il Campanella fa un'analisi molto evoluta dal punto di vista sociale, no? E quindi c'è una questione, in questo momento in Europa c'è una questione contadina, una questione agraria, no? In quanto una consistente parte della popolazione è soggetta alla servitù della gleba, cioè senza speranza di riscatto. E questo tema ci porta inevitabilmente a prendere in considerazione un'altra opera che ha lasciato il segno nella storia della letteratura e del pensiero umano, portando alla ribalta un personaggio chiave che rappresenta in modo emblematico questa questione. Attenzione. Cioè un personaggio che tutti tutte e tutti voi conoscete, che di solito è relegato ad una sottocultura popolare, attenzione, perché non è così. Questo personaggio si chiama Bertoldo, cioè, ed è una metafora di un grande ingegno culturale. Bertoldo che compare sulla scena nel 1606, quindi in concomitanza con la Città del Sole, perché c'è una questione contadina in questo momento nel mondo, in Europa, nel mondo, in Italia, nel sud Italia, una questione agraria. Cioè, penso che molti di voi abbiate nella vostra biblioteca domestica le sottilissime astuzie di Bertoldo, ecco qui nell'addizione della Burr, dove non c'è solo Bertoldo ma c'è anche Bertoldino, c'è anche Cacasenno, perché e poi i personaggi sono qui, e quindi bisogna attenzione riflettere, perché qui questi concetti vanno uniti e vanno studiati nella loro globalità, nell'unità dei saperi, perché sennò si sfugge. C'è una cultura alta, quella di Campanella, metafisico, no? E c'è una cultura alta però che sta in basso, che arriva da questa saga. E le sottilissime astuzie di Bertoldo, questo personaggio, come sapete, è il rappresentante di un'infima categoria, no, non a caso in questo momento, quella dei villani, e lo diciamo come presa d'atto di una drammatica situazione, non vuole certo essere un insulto, anche se villano è diventato un insulto, anche, cioè villani sono coloro che lavorano la terra in condizione di servitù della gleba nella villa. Attenzione, la villa è la campagna, perché la parola latina villa in latino corrisponde all'ambiente della campagna. Se prendete un vocabolario, trovate il termine villa in latino, trovate l'ambiente di campagna. Ecco, cioè, la villa è quella struttura, no, nella quale stanno soprattutto quei contadini che lavorano in un appezzamento, sono con il ruolo di servi della gleba. Cioè, in campagna, la parola villa, quindi l'ambiente della campagna, che si contrappone alla parola corte e alla parola città. Il termine villano si contrappone a cortese. Abbiamo letto l'Ariosto, attenzione perché siamo quasi alla fine di questo viaggio, abbiamo cominciato con l'Ariosto non a caso, ma adesso le cose tornano e noi dobbiamo capire che tornano. Cortese, proprio della corte, e civile, proprio della città. Quindi il villano diventa sinonimo di persona rozza, priva di creanza, di buone maniere, di garbo, di cortesia. Ecco che, di cortesia. La figura del villano è legata a una terra che è sempre più bassa, sempre più avara, e non per sua colpa, perché la terra non è affatto patrigna, sempre più macchiata di sangue e intrisa di sudore. E Bertoldo è un essere umano, anche se esteriormente assomiglia più alla bestia, no? E questo è il gioco, fantastico gioco del teatrale, destinato a sopravvivere però. Perché? Perché nonostante la guerra, la fame, la malattia, il degrado, l'ingiustizia, lo tiene in vita la sua cultura contadina, perché ha una cultura, attenzione perché qui il gioco di parole, è una cultura formata da un misto di sapienza orfica, di saggezza evangelica e di arguzia filosofica, ma soprattutto di intelligenza o finezza poetica, perché qualcuno gliela dà, ma perché ce l'ha e la mette in evidenza. Ora, il personaggio di Bertoldo è quello di un servo della gleba, quindi un villano, che virtualmente vive nel VI secolo, al tempo del re Longobardo Alboino, che è morto a Verona nel 572. Ma in questo caso dobbiamo dire che è il re Alboino che vive al tempo di Bertoldo, al quale fa da spalla. Quindi chi ha fatto diventare Bertoldo letteratura è un rivoluzionario, perché non è il contadino che fa da spalla al re, no, ma è il re che fa da spalla al contadino in questo caso. E la figura di Bertoldo la dobbiamo all'autore che l'ha saputa modellare sul piano letterario e al quale dobbiamo rendere giustizia, perché quest'autore, no, tutti conoscono Bertoldo, ma no, l'autore è... Le sottilissime astuzie di Bertoldo è un'opera scritta a Bologna nel 1606 da un certo Giulio Cesare Croce. E 4 settimane fa, guardate, quando abbiamo incontrato Giovanni Keplero, abbiamo evocato questo personaggio senza citarlo, nel momento in cui abbiamo detto che l'idea di ellisse, cioè la forma dell'orbita dei pianeti, ricordate, cade e rimane ancorata alla Terra, proprio perché la maggioranza delle persone, la massa contadina, non si domanda quale sia la forma migliore per l'orbita dei pianeti. I pianeti sono appena puntini luminosi, troppo lontani, ma si interroga se sotto il sole sia meglio un uovo oggi che una gallina domani. Questo è il problema esistenziale. Giulio Cesare Croce, che tra poco conosceremo da vicino, l'abbiamo già incontrato in altri contesti, ma in questo contesto in cui sta vicino a la questione, l'affare Campanella, diciamo, no? È lì che va collocato. Ecco, no, quindi, vivendo a stretto contatto con il popolo, Giulio Cesare Croce, si fa, rendendoci un servizio, portavoce di questa idea, con l'ultimo verso di una sua canzonetta, no? È anche autore di canzonette, cantautore Giulio Cesare Croce, è il primo cantautore che conosciamo in grande stile, proprio, no? Nel senso di quello che gira per le strade, per le piazze, cioè ci fa, che compone, che ci fa capire che gli oggetti cosmici, l'ellisse in questo caso, come forma delle orbite spaziali, servono soprattutto al cantautore per evocare quali sono i veri problemi della realtà terrestre. Ora, leggiamo il testo, abbiamo citato l'ultimo verso, ma leggiamola per intero questa canzonetta allora. Leggiamo il testo dell'esplicita canzonetta di Giulio Cesare Croce, che considera l'astronomia, vedete, lui si occupa di tante cose perché è una persona che sta nella base, è una persona che è un grandissimo lettore, è una persona colta, che si è fatta una cultura, quindi però vive poi sotto traccia. Considera l'astronomia nell'ottica delle masse contadine. Difatti questa canzonetta Sì, lui mette in scena tutte quelle situazioni che come se fossimo dalla cronaca locale, no? Si intitola L'orbita della fame, perché ed è già il titolo, già è un piccolo capolavoro. Beh, leggiamola questa canzonetta, che lui bisognerebbe cantarla, ma non abbiamo la musica. Ho una fame che mangerebbe una coppia de bovi, ho una fame che mangerebbe il canto del camino, ho una fame che mangerebbe i nembi pria che spiovi, ho una fame che mangerebbe un campo de lupino, ho una fame che mangerebbe un convento de frati, qui si passa al cannibalismo direttamente, de frati. Ho una fame che mangerebbe una via longa e sassosa, ho una fame che mangerebbe quanti d'una montagna son li prati, ho una fame che mangerebbe novo, grando com'è un'orbita spaziosa. Sì, si potrebbe avere un uovo così grande come le orbite che lui sente di Kepler, studia, legge. No, questo è il problema. Guardate, questo è il linguaggio di Bertoldo, che facciamo subito entrare in scena leggendo il proemio, l'incipit dell'opera intitolata Le sottilissime astuzie di Bertoldo. Lo scrittore Giulio Cesare Croce, che come abbiamo detto fra poco incontreremo da vicino, è da considerarsi un moderno umanista, perché dissemina il testo della sua opera con innumerevoli citazioni tratte dalle opere e dalla tradizione della cultura greco-romana. È stato un grande lettore e utilizza temi classici in forma di metafora per descrivere il mondo e per interpretare i comportamenti umani, no? Giulio Cesare Croce introduce la figura del suo personaggio dicendo della sua opera ciò che non è. Guardate che ha fatto scuola. Poi andate a leggere domani mattina, magari non questa sera, prendete dalla biblioteca, dalla vostra biblioteca domestica, prendete quel libro che si intitola Le avventure di Pinocchio, mi immagino che ce l'avete lì. Non mi direte mica, Pinocchio non l'ha letto nessuno quasi, però ce l'hanno tutti. Andate a leggere l'incipit di Pinocchio, vedete da dove Carlo Lorenzini ha preso l'incipit delle sue avventure. Anche lui dice quello che non è, e prendendolo dal Lorenzini, lettore di Bertoldo, si capisce, sì, si potrebbe fare poi tutto un lavoro esegetico su questo, molto divertente, ma basta fare questo per capire. E quindi dice della sua opera ciò che non è, come per dire che Bertoldo, attenzione, è un campione di non conoscenza, ma della vera non conoscenza, della dotta ignoranza, no? Cioè, ma è in possesso di un arguto spirito intuitivo, cioè possiede la dota, possiede la finezza, per cui penetra qualcosa di fine, una lama molto fine che penetra nella geometria. Cioè, leggiamo l'incipit delle sottilissime astuzie di Bertoldo, che non risulterà sconosciuto naturalmente alle vostre orecchie, perché qui non ti narrerò, benigna lettrice e lettore, il giudizio di Paris, di Paride, non il ratto di Elena, non l'incendio di Troia, non il passaggio d'Enea in Italia, non i lunghi errori di Ulisse, non le magiche operazioni di Circe, non la distruzione di Cartagine, non l'esercito di Serse, non le prove di Alessandro, non la fortezza di Pirro, non i trionfi di Mario, non le laute mense di Lucullo, non i mani fatti di Scipione, non le vittorie di Cesare, non la fortuna di Ottaviano, poiché di simili fatti, vedete, conosce molte cose, ha studiato e ha letto, e di simili fatti le storie ne danno a chi legge piena contezza, ma bene t'appresento innanzi un villano brutto e mostruoso, sì, ma accorto e astuto di sottilissimo ingegno, a tale che, paragonando la bruttezza del corpo con la bellezza dell'animo, si può dire che sia proprio un sacco di grossa tela foderato di dentro di seta ed oro. Quivi udirai astuzie, mozzi, sentenze, arguzie, proverbi e stratagemme sottilissime e ingegnose, da far trasecolare, nonché stupire. Leggi, dunque, che di ciò trarrai grato e dolce trattenimento, essendo l'opera piacevole e di molta dilettazione. Nel tempo che il re Alboino, re dei Longobardi, si era insignorito quasi di tutta l'Italia, tenendo il seggio regale nella bella città di Verona, capitò nella sua corte un villano chiamato per nome Bertoldo, il quale era uomo difforme, di bruttissimo aspetto, ma dove mancava la formosità della persona, suppliva la vivacità dell'ingegno, onde era molto arguto e pronto nelle risposte, e oltre l'acutezza dell'ingegno, anche era astuto, malizioso e tristo di natura, e la statura era tale come qui si descrive. Prima era costui picciolo di persona, il suo capo era grosso e tondo come un pallone, la fronte crespa e rugosa, gli occhi rossi come il fuoco, le ciglia lunghe ed aspre come setole di porco, le orecchie asinine, la bocca grande alquanto storta con il labbro di sotto pendente a guisa di cavallo, la barba folta sotto il mento e cadente come quella del becco, il naso adunco e righignato all'insù, con le nari larghissime, i denti in fuori come il cinghiale, con tre, ovvero quattro gocci sotto la gola, i quali, mentre esso parlava, parevano tanti pignattoni che bollissero. Aveva le gambe caprine a guisa di satiro, i piedi lunghi e larghi e tutto il corpo peloso. Le sue calze erano di grosso bigio e tutte raffezzate sulle ginocchia, le scarpe alte ed ornate di grossi tacconi. Insomma, costui era tutto il roverso di Narciso. È bravo, perché ha una verve nel descrivere che è veramente piacevole leggere Bertoldo, quindi si consiglia questa lettura, una pagina al giorno, e ci si diverte molto. E passò dunque Bertoldo, per mezzo a tutti quei signori e baroni che erano innanzi al re, senza cavarsi il cappello, né fare atto alcuno di riverenza, e andò di posta a sedere appresso il re, il quale, come quello che era benigno di natura e che ancora si dilettava di facezie, si immaginò che costui fosse qualche stravagante umore, essendo che la natura suole, spesse volte, infondere in simili corpi mostruosi certe doti particolari che a tutti non è così larga donatrice, onde, senza punto alterarsi, lo cominciò piacevolmente ad interrogare, dicendo: chi sei tu? Quando nascesti? E di che parte sei? Io sono uomo, nacqui quando mia madre mi fece, e il mio paese è in questo mondo, di larghe vedute, ad esempio. E ora, il linguaggio secentesco di Giulio Cesare Croce è divertente. Non ci si stanca mai di rileggere Bertoldo, perché è un testo creativo sul piano filologico, e la ricchezza di quest'opera non sta tanto nei contenuti buffi, nelle trovate argute, ma piuttosto nell'inventiva formale e nell'ingegno lessicale che bisogna imparare a gustare. È interessante quello che Bertoldo dice, ma è ancora più interessante come lo dice, no? E cioè come l'autore glielo fa dire, cioè qual è il linguaggio di Giulio Cesare Croce, che si capisce che ha letto bene i poemi in ottave e poi riporta in prosa uno stile che è veramente interessante. La figura di Bertoldo è la metafora di chi lavora la terra senza considerarla sua, e sulla quale, dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente nel 476, vede passare uno dopo l'altro i nuovi governanti invasori che ne rivendicano la proprietà. E prima gli Eruli, poi i Goti, poi guardate quanta gente è passata in Italia, poi diciamo gli italiani, cioè gli Eruli, i Goti, i Bizantini, i Longobardi, i Franchi. Dal 486 all'800 c'è questo passaggio. Cioè i dominatori passano, ma il servo Bertoldo rimane come depositario della cultura della terra. Lui è sempre lì, no? Vede passare. E chi è Giulio Cesare Croce, al quale bisogna rendere giustizia? Guardate sul punto 4 del repertorio. Giulio Cesare Croce è nato nel 1550 a San Giovanni in Persiceto, che allora era un borgo, oggi è una cittadina a una ventina di chilometri a nord-ovest di Bologna. Suo padre si chiama Carlo, di professione fa il fabbro. Essere un artigiano significa avere un piccolo reddito, e quindi il fabbro Carlo Croce manda suo figlio a scuola da diversi precettori per farne qualcosa di più di un artigiano. Ma nel 1557 Carlo muore, lasciando la famiglia in miseria, e Giulio Cesare a 7 anni si deve trasferire a Castelfranco, un paese sulla via Emilia, 15 chilometri da San Giovanni, dove lo accoglie uno zio paterno che fa il fabbro pure lui. E anche lo zio lo manda a scuola da un maestro che, invece di insegnare a questo bambino, lo utilizza, lo sfrutta nel lavoro dei campi. Ora Giulio Cesare, da questa brutta esperienza, si libera con la fuga, e lo zio allora lo prende con sé a bottega. E Giulio Cesare, che intanto ha preso a leggere, a scrivere, a far di conto, e questo non è poco, impara a fare il fabbro secondo la tradizione familiare. Nel 1563 lo zio si sposta con tutta la famiglia a Medicina, una piccola città 25 km a est di Bologna. Guardate, Medicina è piccola ma è ricca, perché si trova nelle terre dei Fantuzzi. I Fantuzzi sono un'antica e potente famiglia bolognese, e a Medicina i Fantuzzi possiedono una casa padronale, una villa, la Fantuzza, dove venivano per la villeggiatura. E oggi questa villa non esiste più, però al suo posto c'è un paese che si chiama Fantuzza, dove questa storia continua ad essere raccontata. Quindi guardate, utilizzando la guida dell'Emilia Romagna e navigando in rete, potete visitare San Giovanni in Persiceto, Castelfranco Emilia, Medicina, Fantuzza, sono i luoghi dell'autore di Bertoldo. Noi auspichiamo che possa diventare un parco letterario intitolato a Giulio Cesare Croce, no? E buon viaggio, quindi, fatelo voi il parco. A Medicina il giovane fabbro Giulio Cesare Croce incontra quotidianamente quelle genti rude che lavorano la terra, fonte di inesauribile disgusto, scrive, ma in possesso di una loro arguzia, sempre pronti a raccontare meravigliose storie. E lui se ne fa raccontare. Possiamo pensare che a Medicina entra in gestazione quindi il personaggio di Bertoldo, e anche quello di suo figlio Bertoldino. Il giovane Giulio Cesare Croce, che sa leggere e scrivere, lui ha sempre pensato che questa fosse la sua vera ricchezza, e comincia a comporre versi e canzonette, e una l'abbiamo letta, e abbiamo apprezzato la metafora che contiene, perché... E quando i signori Fantuzzi alla fine dell'estate vengono in villa, perché nell'estate quando fa caldo si spostano un pochino più in alto, poi quando c'è da raccogliere i frutti della pianura non la vengono in villa, quindi nella tarda estate, all'inizio dell'autunno. E vengono in villa per godere dei frutti della loro proprietà, chiamano Giulio Cesare, perché sanno che questo ragazzo, a cantare e recitare le sue composizioni, per fare... E lo usano come mass media, no? La sera, cioè bisogna... Ed è così che ha inizio l'esperienza di cantautore del giovane Giulio Cesare Croce, che a 18 anni, nel 1568, si trasferisce a Bologna, dove prende la residenza, 1568, l'anno di nascita di Campanella. Compie anche qualche viaggio, guardate, per portare in giro la sua arte, cioè va a Modena, Ferrara, a Mantova, a Venezia e anche a Savona. Nel 1592-93 Giulio Cesare Croce è stata a Savona, dove gli è stato dedicato un canto, un cantone. A Bologna Giulio Cesare Croce, per guadagnarsi da vivere, fa il garzone nella bottega di un fabbro, ma continua a studiare e a dedicarsi all'arte poetica. Frequenta compagnie di cantanti nottambuli, spesso conclude la nottata in galera, anche lui, per schiamazzi notturni. Un giorno in un negozio di salumiere, perché i salumieri compravano i libri usati e malandati per avvolgerci la merce, quindi diventava molto letteraria la casa. No. Cioè trova una copia di una traduzione italiana, forse quella del Dolce, delle Metamorfosi di Ovidio. Guardate sul punto 5 del repertorio. Giulio Cesare Croce resta affascinato dalla lettura delle Metamorfosi di Ovidio e di conseguenza prende una decisione, cioè comincia a girare per le strade, per le piazze di Bologna facendo il cantastorie, accompagnandosi con un violino. Prende un nome d'arte, Giulio Dalla Lira, e canta e recita canzonette e poesie, dialoghi e filastrocche, barzellette e frottole, cantilene e ballate, e ne vende anche il testo, stampato in opuscoli e in fogli volanti, le ventarole, perché ci si faceva anche fresco d'estate, le ventarole poi si danno. E vedete, l'editoria si diffonde a livello popolare, vedete, gli argomenti delle sue composizioni sono quelli che oggi troviamo sulle pagine dei quotidiani locali. Lui scrive, canta di scene di vita popolare, fatti stagionali, casi meteorologici, le carestie, le feste, le risse, la fame, la disoccupazione, il problema degli alloggi, la cronaca nera, le prigioni, i banditi, la tortura, le esecuzioni capitali. Allora noi ne abbiamo viste queste cose, no? Lui le canta, e una raccolta di questa produzione è stata stampata col titolo di Storie di vita popolare nelle canzoni di piazza di Giulio Cesare Croce. Ma c'è molto da imparare, perché lì da qui, ma comincia anche a scrivere testi con una certa ambizione letteraria, no? Spera sempre, spererà fino all'ultimo di trovare un editore, ma non lo troverà mai, e resterà sempre ai margini della cultura ufficiale, vivendo in decorosa miseria, tirando avanti la sua famiglia. Una prima moglie con 7 figli, poi, dopo essere rimasto vedovo, una seconda moglie con altri 7 figli, per non far torto a nessuna delle due, diceva, ci mancherebbe. E si è dovuto dare molto da fare per campare tutta questa banda, ma l'ha campati tutti. Cioè la mattina, cioè, aveva una vita manager, cioè la mattina per qualche ora fa il garzone nell'officina di un fabbro, il pomeriggio per qualche ora studia, legge e scrive nella biblioteca della cattedrale di San Petronio a Bologna, e poi per qualche ora si dedica a istruire i suoi 14 figli. La cucina di casa era come un'aula scolastica, dice, perché c'era una classe intera. E la sera, per qualche ora, suona e canta in piazza le sue composizioni e vende i suoi opuscoli. Ecco. E nel 1606, vita esemplare di un cantastorie, non solo cantastorie, perché lavora manualmente, lavora intellettualmente e lavora facendo l'artista, quindi nel 1606, dopo aver scritto e fatto stampare circa 400 testi, canzoni e poesie, una commedia, una favola boschereccia e vari scritti di carattere religioso, perché scrive anche per la Chiesa, vedo. Giulio Cesare Croce decide di cimentarsi nella narrativa e comincia a scrivere il rifacimento di un'opera del 1502 che si intitola Dialogo tra Salomone e Marcolfo, un testo che si presenta come un contrasto. Sapete che cosa sono i contrasti in ottave? Beh, l'avrete sentiti anche, siamo in questa cultura qui, un contrasto, ecco, no? Ecco, due canali che fanno due parti e improvvisano delle ottave, un contrasto tra la sapienza sacrale, quella del famoso re biblico, re Salomone, e la saggezza profana di un contadino qualunque che tiene testa al re, naturalmente. Giulio Cesare Croce confeziona un'opera completamente nuova, però intitolata Le sottilissime astuzie di Bertoldo, e l'anno successivo compone Le piacevoli e ridicolose semplicità di Bertoldino, figlio di Bertoldo e di Marcolfa, che è la moglie di Bertoldo. E nel 1609 Giulio Cesare Croce muore e le sue poesie e le sue canzonette vengono dimenticate, anche lui viene dimenticato, perché sono Bertoldo e Bertoldino che entrano con i loro nomi nella storia della letteratura, mentre il nome del loro autore passa inosservato. Queste due opere avranno sempre una grande fortuna, soprattutto presso un pubblico colto e sofisticato, perché è un'opera davvero interessante, il linguaggio soprattutto. Nel 1620 l'esperto musicista bolognese Adriano Banchieri scrive la novella di Cacassenno, figlio del semplice Bertoldino, il nipote di Bertoldo. E da questo momento le tre opere vengono stampate insieme. Bertoldo, Bertoldino e Cacassenno diventano figure inscindibili. Quindi procuratevi in biblioteca i testi che di solito stanno in un solo volume, come qui, no? Le sottilissime astuzie di Bertoldo, le piacevoli e ridicolose semplicità di Bertoldino e la novella di Cacassenno, figlio del semplice Bertoldino, leggetene qualche pagina per fare un esercizio di filologia, cioè per riflettere sulla gustosa lingua italiana popolare del 1600, che è una lingua popolare ma è colta. Cercate anche sulle enciclopedie e sulla rete qualche notizia sullo scrittore e musicista Adriano Banchieri, perché potete pure ascoltare qualche suo brano, perché Banchieri è un musicista, cioè mettete la vostra mente in ricerca, perché ne vale la pena. Nel 1721, guardate, un artista incisore, Giuseppe Maria Crespi, incide a Bologna 20 rami all'acquaforte, una tecnica che potete anche andare a vedere sulla rete di che cosa si tratta, acquaforte, cercate, con altrettante storie della saga di Bertoldo, Bertoldino e Cacassenno. La scrittura di Giulio Cesare Croce diventa immagine e queste incisioni hanno un enorme successo, tanto che nel 1730, a forza di essere tocchiate, per essere stampate, si sono consumate. E allora, una vecchia volpe di editore, l'editore Lelio Dalla Volpe, ce l'ha nel nome, che è una vecchia volpe dell'editoria bolognese, dà l'incarico a un altro bravo incisore, Ludovico Mattioli, di preparare 20 soggetti da utilizzare per la stampa. Mattioli ne produce di più, poi però 20 vengono scelti, ma ne produce di più tutta una serie. Ne viene fuori un gran bel lavoro e l'accorto editore Lelio Dalla Volpe ha un'idea, commissiona 20 poeti, 20 canti in ottave, un genere allora di moda, che illustrino le 20 incisioni del Mattioli, vedete? Ora, 25 incisioni di Ludovico Mattioli, tratte dai disegni di Giuseppe Maria Crespi, si trovano a corredo dell'edizione della Bur. Ecco, le trovate qui anche in copertina, vedete. Sono qui, ecco, queste immagini le trovate qui. Se volete, osservate perché sono molto, molto belle, no? Queste immagini sono qui e quindi se in biblioteca richiedete questa edizione le potete facilmente osservare. Edizione che fa la corporazione. Guardate, nasce così un nuovo libro di Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno, che non ha più niente a che vedere con l'opera originale di Giulio Cesare Croce. E quindi, quando nel 1749 Carlo Goldoni, che tutte conoscete, scrive il dramma per musica intitolato Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno, lo sapevate che Carlo Goldoni scrive un dramma per musica su Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno? Utilizza questo nuovo libro perché lui non sa neppure dell'esistenza di Giulio Cesare Croce e della sua opera originale. Sono passati alcuni secoli e non... Ora, guardate, sarebbe interessante poter vedere ed ascoltare qualche scena del Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno di Carlo Goldoni. Chissà se sarà in cartellone in qualche teatro del mondo, ma fate una ricerca in rete, mettete in movimento la vostra curiosità. Vediamo se riusciamo a far venire a qualche regista l'idea di... Ora, per fortuna l'opera di Giulio Cesare Croce non è andata perduta e oggi la possiamo leggere o rileggere. Noi fra poco leggiamo alcuni frammenti dalle sottilissime astuzie di Bertoldo dove si capisce che molte affermazioni allegoriche che emergono nel dialogo tra Re Alboino e Bertoldo sono entrate nel linguaggio comune come metafore per descrivere le difficoltà dei rapporti umani. E la scrittura di Giulio Cesare Croce vuole avere anche una valenza pedagogica, cioè l'arguzia può essere l'unico strumento di difesa dei più deboli, dei contadini in questo caso, ma tutti dovrebbero imparare a coltivarla e a usarla come fa Bertoldo, perché l'arguzia non è l'astuzia del prepotente e dell'imbroglione, ma è una competenza della persona saggia, perché cioè, persone argute sono persone sagge che hanno una competenza, non è l'astuzia dell'imbroglione che è un concetto filosofico. Guardate sul punto 6, Giulio Cesare Croce con il personaggio di Bertoldo propone la figura di una persona che vive in condizioni di subalternità e che ha imparato a difendersi facendo sua una competenza derivata dal repertorio della sapienza poetica, l'arguzia. Cioè, ai poveri braccianti che lavorano una terra non propria, in cambio di un misero vitto, di un altrettanto misero alloggio, non resta altro strumento di difesa. Nel greco dei classici, al quale Giulio Cesare Croce fa riferimento perché è uno che ama studiare, non perde mai la volontà di imparare, il termine arguzia, con tutti i suoi sinonimi, corrisponde alla parola leptologia. In greco il termine leptos significa fine, sottile, penetrante, quindi la leptologia è l'arte della finezza intellettuale. L'espressione esprit de finesse, spirito di finezza, l'intuizione, la usa un certo Blaise Pascal, o Biagio Pascal, che incontreremo nel corso del prossimo viaggio, per definire una particolare forma di conoscenza, l'esprit de finesse messo in rapporto con l'esprit de geometrie, che è un'altra cosa, ma vedremo a suo tempo la leptologia è l'arte che possiedono le poetesse e i poeti, l'arte che permette di sentire con la ragione del cuore, che a volte penetra nelle cose, no? in modo tale che ci porta anche la mente, no? E il termine arguzia è sinonimo di acutezza, vivacità, prontezza, brio, perspicacia, sottigliezza, sagacia, finezza. Quale di queste parole mettereste per prima accanto alla parola arguzia? Ecco, scrivetela, e magari vi verranno in mente molte cose, no, a proposito di questa. E ora leggiamo un frammento dalle sottilissime astuzie di Bertoldo. Cioè, il re Alboino pretende che Bertoldo si inchini davanti a lui, ma Bertoldo non lo ritiene un atto dignitoso. Qui riprendiamo tanto il Campanella quanto Giulio Cesare Croce, che ci si deve inchinare di fronte agli altri, magari dice, ma il re sei un uomo come tutti, è ambiscolo come tutti gli altri, dice Bertoldo, no? Cioè, che spesso mette in condizioni il re, cioè, vabbè, stringiamoci la mano, no? Cioè, diamoci la mano da pari a pari, se vogliamo, che mi devo inchinare io, e quindi non mi inchino, perché nessuno si deve inchinare agli altri, la gente si deve stringere la mano, si deve abbracciare, ma non è che si deve inchinare. E quindi questo è chiaro, che quest'opera è ricca di tutte queste affermazioni, e quindi è per quello che va letta, è importante, perché ci si diverte e si capiscono molte cose del momento. Orsù, sia come si voglia, io voglio che tu ti inchini a me. Io non posso far questo, abbi pazienza. Perché non puoi? Perché io ho mangiato delle pertiche di salice e però non vorrei scavezzarle nel piegarmi. Ah, villan tristo, io voglio al tuo dispetto che tu ti inchini come tu torni alla presenza mia. Ogni cosa può essere, ma duro gran fatica a crederlo. Domattina si vedrà l'effetto. Va pure a casa per questa sera. Allora, il re, 37, perché Bertoldo è tutto numerato, secondo, come la Sacra Scrittura. Giulio Cesare Croce, ma da questo punto di vista, molto attento a queste formalità. Il re fa abbassare l'uscio della sua camera, a ciò Bertoldo convenga inchinarsi nell'entrare dentro la mattina. Partissi Bertoldo, il re fece abbassare l'uscio della sua camera, tanto che chi voleva entrare in essa bisognava per forza inchinarsi con il capo. E ciò fece a ciò che Bertoldo, alla tornata che faceva, si dovesse inchinare nell'entrare. E così venisse a fargli riverenza al suo dispetto. E così stava aspettando il giorno per vedere il successo della cosa. 38. Astuzia di Bertoldo per non inchinarsi al re. La mattina l'astuto Bertoldo tornò alla corte, come era suo solito, e veduto l'uscio abbassato in quella maniera, pensò subito alla malizia e conobbe che il re aveva fatto far questo solamente perché esso nell'entrare a lui se le inchinasse, onde in cambio di chinare il capo e abbassarlo nell'entrare dentro, voltò la schiena ed entrò all'indietro, a tal che in cambio di far riverenza al re gli voltò il podice e l'onorò con le natiche. Attenzione, le parole poi sono bellissime. Il podice, attenzione, deriva direttamente dal latino. Podix podicis. Dante Alighieri tradurrebbe culo. Che invece, nell'italiano volgare del 600, diventa una bellissima parola, pollice, no? Rispetto in latino è una parola, diciamo, che indica un termine, e invece poi in italiano il pollice diventa, potete usarlo tranquillamente da questo momento in avanti, no? Allora il re conobbe che costui era astuto sopra gli altri astuti ed ebbe caro simil piacevolezza, pur mostrando d'essere alquanto alterato. Gli disse: chi t'ha insegnato, villan ribaldo, d'entrare nelle case a questa foggia? Il gambaro. Perché il gambaro? Tu hai avuto un buon pedante, un buon precettore. Certo, sì, certo, e orsù, vattene a casa, e torna domani da me e fa che io ti vegga e non ti vegga, e portami l'orto, la stalla e il molino. Indovinala tu, grillo. Guardate, il grillo è bestia da indovinelli, eh? Orsù, io vado e mi ingegnerò di fare quel che io saprò. Vedete, il re Alboino mette in continuazione la prova Bertoldo, no? Con i suoi indovinelli, e Bertoldo, esercitando la sapienza poetica, controbatte sempre, cioè, perché Croce conosce tutti i modi di dire della tradizione popolare e ne fa un grande catalogo, no? Ne costruisce un grande dizionario, ecco, della proverbialità popolare. E se volete sapere come risponde e controbatte Bertoldo in questo caso, quando che io ti vegga e non ti vegga, portami l'orto, portami la stalla e portami il mulino, potete poi continuare a leggere le sottilissime astuzie che Giulio Cesare Croce sa con la sua scrittura argutamente mettere in scena. Fra Tommaso Campanella, durante i suoi 27 anni di detenzione per la causa contadina, vedete, Campanella sta soprattutto in galera per essere stato, per aver fatto il tentativo di un'insurrezione contadina per cacciare gli spagnoli, per instaurare una repubblica, anche quella, una repubblica comunitaristica, operazione non riuscita, ma era un tentativo, era quello. Nel carcere di Napoli non rimane certo inattivo, studia e scrive, e completa i due trattati di metafisica e di teologia, compone un trattato di medicina e il dialogo La città del sole, come abbiamo detto. Inoltre scrive e riceve lettere quotidianamente. Guardate, l'epistolario, per esempio, tra Tommaso Campanella e Galileo Galilei, che si scrivono per più di 40 anni l'uno con l'altro, è un documento di grandissimo valore. Cioè, i due discutono di temi scientifici, ma Galileo mette anche al corrente fra Tommaso su ciò che succede nel mondo, no? E su ciò che succede a lui e sulle sue paure, no? Si capisce che Galileo non ha il carattere di Campanella di Bruno, e lo dice perché, ed è per questo che nel febbraio del 1616 fra Tommaso Campanella, in occasione del primo processo contro Galileo Galilei, ha il coraggio di scrivere dalla galera in difesa e in favore dello scienziato e del copernicanesimo, di scrivere un testo in loro difesa, del copernicanesimo e di Galileo. Fra Tommaso invia il testo della difesa di Galileo al cardinale Bonifacio Caetani, che dice scrive Campanella nella prefazione: il cardinale me lo ha chiesto, perché questo Caetani è tacitamente copernicano, e Galileo tiene corrispondenza con il cardinale Caetani. Vedete che c'è tutta una rete anche nella Chiesa, nell'organigramma della Chiesa. Ma il 5 marzo 1616 il Sant'Uffizio emette l'ennesima condanna contro l'ipotesi copernicana. Ora, a luglio del 1616, il nuovo viceré di Napoli, Pietro Giron Duca d'Ossuna, ricaccia fra Tommaso nel braccio della detenzione dura della prigione di Castel Sant'Elmo. E per tutta risposta fra Tommaso chiede carta e penna per iniziare a scrivere il trattato della matematica e quello della grammatica che gli mancavano. Il testo della difesa di Galileo di fra Tommaso Campanella viene pubblicato nel 1622 a Francoforte, qualche anno dopo, dall'editore Tobia Adami, con il titolo di Apologia per Galileo. E guardate, quest'opera diventa subito un manifesto per la difesa del libero pensiero. Ne parleremo la prossima settimana, perché è un'altra opera importante di Campanella di cui di solito non si parla, ma è fondamentale, anche perché serve per introdurre Galileo sulla scena, no? Se no, da chi ce lo facciamo introdurre Galileo se non da Campanella? È chiaro che tutto è collegato in questo momento. E ora, a proposito di libero pensiero, concludiamo questo itinerario leggendo ancora un frammento dalle sottilissime astuzie di Bertoldo di Giulio Cesare Croce. È sempre il re che fa da spalla a Bertoldo. Che hai tu da dirmi oggi con quel ghigno servatico, villan? Bellissimo questo. Ho da dirti, sire, che chi vuol ben regnare ha da sapere, qui bisogna imparare, ha da sapere che chi va al mulino bisogna che si infarini, che una cosa pensa il ghiottone, altra il taverniere, che chi spinge la nave in mare sta sulla riva, che è meglio essere uccello di campagna che di gabbia, che non può far animo di leone chi ha il cuore di pecora, che il riso di signore, sereno d'inverno, cappello di matto e trotto di mula vecchia fanno una primiera di pochi punti, che chi è scottato dalla minestra calda soffia sulla fredda, che buone parole, tristi fatti ingannano i savi e i matti, che la volpe talora si finge inferma per intrappolare i polastri. E se poi, per aver detto la verità, ho da patir la morte, di mio piacimento vorrebbi sulla mia sepoltura un epitaffio simile a cotesto: in questa tomba tenebrosa e scura giace un villan di sì difforme aspetto che più d'orso che d'uomo avea figura, ma di tant'alto e nobile intelletto che stupir fece il mondo e la natura. Mentre egli visse e fu Bertoldo detto, fu grato al re e morì con aspri duoli per non poter mangiar rape e fagioli. Pondera per te, o sire, uno epitaffio dello stesso avviso, e ricorda che chi è uso alle rape non va ai pasticci, chi è uso alla zappa non piglia la lancia, chi è uso al campo non va a corte, chi vince il suo appetito è un gran capitano, e chi ha cognizione di sapere nulla è più sapiente degli altri, onde imbocca la via dell'imparare. Troviamo dappertutto questo concetto, meno che in Parlamento. Quando si è consapevoli di sapere di non sapere, si deve agire per promuovere l'apprendimento. Per questo la scuola è qui, per rafforzare la nostra convinzione che non bisogna mai perdere la volontà di imparare. Quindi non perdete il prossimo itinerario, perché poi la settimana successiva ci sarà la pausa per il 25 aprile, che è un mercoledì. Date retta a Bertoldo, non perdete la buona abitudine di mangiare rape e fagioli, in modo da non subire aspri duoli. Quindi il viaggio continua, buonanotte.